Uomini e profeti, le vie dei santi, con Marino Niola. Prima puntata.
Buongiorno, sono Marino Niola e per tutto il mese di dicembre, ogni domenica, vi racconterò la storia di una santa o di un santo, tentando di tracciare così una piccola mappa della devozione popolare, qualche volta pop, diciamolo pure, che ci racconta un'altra Italia, un'Italia lontana dalle astrazioni dei dogmi e della teologia, un'Italia che vive un rapporto con il sacro fatto di cuore e di pancia, e del santo fa un taumaturgo, un guaritore, un consolatore, un elargitore di miracoli. D'altra parte, i santi per la Chiesa non sono necessariamente i santi del popolo. Lo possono diventare, ma non è detto che lo diventino, perché per la Chiesa è fondamentale per l'accertamento e la proclamazione della santità che ricorrano delle condizioni. Il santo è santo perché ha esercitato in grado eroico le virtù cristiane, quindi e soprattutto si diventa santi per una vita specchiatissima, e il santo è soprattutto un intercessore, un mediatore soprannaturale con Cristo, con la Madonna. In ogni caso la sua è una funzione di mediazione, è una funzione esemplare. Il santo è un esempio, e in questo senso il cosiddetto esercizio eroico della carità e delle virtù cristiane deve essere di esempio ai fedeli, e quindi i santi non sono nella dottrina ufficiale titolari di un potere autonomo. Invece i santi popolari lo sono, assolutamente sì. Di fatto il santo popolare, il santo a furor di popolo, è un avvocato particolarmente potente. La gente si vota a lui come ad un avvocato, così potente però che è in grado di andare oltre i limiti del suo mandato e di diventare a sua volta un elargitore di prodigi, cioè titolare di un potere assoluto, di vita e di morte. Ci sono casi addirittura dove il potere di un santo o di una immagine miracolosa della Madonna è tale da configurare un vero e proprio potere assoluto. Ci sono santi che hanno diritto di vita e di morte, possono far guarire i fedeli, ma li possono anche fare ammalare, esattamente come nel paganesimo, nel mondo greco antico, dove il Dio spesso dava il male che poi guariva, e quindi tutto stava, dipendeva dal suo potere. Così anche per i santi popolari. È indubbio che nella idea popolare della santità c'è molto del paganesimo, e c'è quel paganesimo delle plebi urbane e rustiche che fino al 6-700 è stato uno dei tratti caratterizzanti dell'Italia, tant'è vero che si istruivano e si istituivano missioni proprio per evangelizzare le plebi italiane. C'è un bellissimo manuale di missione di un padre gesuita, Scipione Paolucci, del 1651, che racconta di una sua campagna nel Salernitano, vicino ad Eboli, che evidentemente era destinata ad essere un luogo emblematico, e dove lui intervista dei contadini e gli chiede: voi credete in Dio? Sì, ma chi è il vero Dio? E loro cominciano a indicare alcune statue, quella era una zona archeologica, qualcuno dice il sole e la luna, e qualcuno indica addirittura il padre stesso, Paolucci stesso, come un possibile Dio. Quindi lui vede con grande sconcerto, si accorge di essere capitato in un'area dove sotto una sottile superficie cristiana c'è ancora intatto il paganesimo antico. Molto spesso nella santità popolare c'è anche il portato di queste antichissime stratificazioni che evidentemente due millenni di cristianesimo non sono riusciti del tutto a cancellare. E la devozione viva, d'altra parte, come diceva il grande storico francese Marc Bloch, indagare una religione attraverso le sole fonti teologiche significa proprio trascurarne le fonti vive. E allora, solo accostando queste due mappe, quella ufficiale, appunto quella dei dogmi, delle astrazioni, della teologia, e quella popolare, si ricostruisce il profilo complessivo di un paesaggio antropologico, religioso, sociale. Allora, in questo senso, tutte le leggende, le credenze, la tradizione orale, le raccolte di ex voto, la venerazione delle immagini, i culti delle reliquie, il miracolismo, non sono semplicemente delle forme di devozione un po' superstiziose, come spesso vengono considerate sussiegosamente, e non sono neanche semplici sopravvivenze folcloriche. Al contrario, in quel catalogo di corpi in movimento e di anime in fermento che si incontra nei grandi santuari popolari, basta andarci e vedere, si viene travolti da quella umanità. Ecco, da quella umanità affiora la trama vivente della storia religiosa. E questo è un tratto caratteristico che non sfuggiva ad osservatori acuti del nostro paese come Goethe, che nel viaggio in Italia scrive una frase molto penetrante. Dice: tutto considerato, non c'è che da provare che vi siano tanti santi. Così ogni credente o ogni paese può scegliersi il proprio e rivolgersi con piena fiducia a quello che gli è più congeniale, che è una sorta di localismo devozionale, di municipalismo sacralizzato, addirittura oserei dire una sorta di federalismo religioso, che è legato in parte però a uno stato di emergenza endemico. Questo lo diceva Goethe stesso, che aggiungeva: l'emergenza insegna a pregare, per imparare andate in Italia, c'è tutta l'emergenza che volete. Sembra cronaca di oggi e invece siamo alla fine del Settecento e Goethe mette in relazione il tipico stato di eccezione all'italiana, quello che c'è anche oggi, con l'inflazione di santi e miracoli che ora come allora caratterizza il bel paese. In altre parole, dove la normalità non appartiene all'ordine del possibile, ci si affida agli specialisti dell'impossibile. E fra i quasi 10.000 santi e beati presenti nel martirologio romano, a spaccare sono proprio quelli che non devono chiedere mai.
Rita da cassa. Rita da cassa, per gli amici Rita. Agli amici non serve cassa. Lo sanno gli amici che sono di cassa, hanno accettato il fatto che io sia di cassa. Non è che gli amici vengono ogni giorno a bussarmi a casa a ricordarmi che sono di cassa. Toc toc, sin de cassa, sin de cassa, lo sai, sin de cassa. Lo so da sola che sono, è tautologico che io sia di cassa. Anche gli amici sono di cassa, non è che li chiamo amici di cassa, li chiamo amici. Tra di noi quando usciamo non parliamo solo del fatto che siamo di cassa. Ah, siamo di cassa, pure tu sei di cassa, anch'io di cassa. Tutti per uno, uno per cassa, uno per tutti, tutti per cassa. Abbiamo anche altre risorse a livello dialettico oltre cassa. Se nascevo a Gubbio, ero Rita da Gubbio. Questa era la parte geopolitica. Passiamo alla parte spirituale. Rita da cassa, fulminata da Dio senza preavviso alcuno, Rita. Siroccata da Dio all'ennesima potenza, Rita. Elevata da Dio alla tredicesima, Rita. Perché?
Avete capito che stiamo parlando di una vera e propria star del soprannaturale, come Rita da cassa, soprannominata anche la santa degli impossibili. Questa potentissima avvocata delle cause disperate, i suoi primi prodigi li compie nel 1381, quando è ancora nella culla, e guarisce prodigiosamente la ferita di un contadino che si è infortunato sul lavoro. Da allora la sua vita terrena e ultraterrena è un unico interminabile palmarès che ben presto la fa balzare in vetta alle classifiche taumaturgiche popolari, come protettrice delle madri sofferenti, delle donne sfruttate, maltrattate, calpestate, violentate, sedotte, abbandonate, vittime di mariti violenti, di figli degeneri, di maschi predatori, di una società misogina. E Rita diventa la paladina delle cosiddette malmaritate, che a quel tempo erano talmente tante da costituire una vera e propria categoria sociale. E malmaritata diventa addirittura nel Medioevo, nel tardo Medioevo, il nome di un genere di lamento poetico che cantava la degenerazione delle conseguenze dell'amore e che oggi rivive grazie all'omonimo progetto musicale avviato da Carmen Consoli.
Un nome quando nasce aveva un segreto, callatanda la minna di la madre, segreti rosatiglio e gelsomino, profumi sempre nuovi e mai sentuti, segreto d'occhi azzurri. tocchi miuri, tocchi grigi che scavano a notti, tocchi verdi d'acqua e trasparenti, che non c'è bisogno di parole. Ognuna vi in segreto, trattolo con rispetto, canto solo vero, chiuso dentro petto. Ognuna vi in segreto, sarvolo con rispetto, canto solo vero, che dormi dentro petto. Perché quando si muore sempre soli. Ora caspa. Carezze, voce facile di tagliare, morire per la gioia di un incontro, senza aria appena abbraccio troppo lungo, annata di inciammare di emozioni, a queste già neganze può contare, ognuna in segreto, trattolo con rispetto.
In effetti la prima malmaritata è proprio Rita, sposata a un uomo manesco e rissoso che le regala due figli a loro volta sempre pronti a menar le mani. Facce toste e triste, avrebbe detto Edmondo De Amicis. E il suo destino sembra già scritto, come quello di tante donne del suo tempo e non solo del suo tempo, ma come si dice, la classe non è acqua, e infatti lei viene fuori dalla mischia familiare con la palla al piede, come quell'attaccabrighe del marito viene accoppato in una rissa.
Santa Rita è nata il 22 di maggio dell'anno 1363.
Margherita cresceva vivace tra il sorriso di babbo e di mamma, la portavano spesso in campagna nella culla di vimini all'ombra. Babbo e mamma sudavano al sole tra le messi dorate di grano, Margherita guardava nel cielo, sorrideva all'azzurro splendor. Santa, oh Santa Rita da Cascia, prega per me il Signore, chiedi perdono per me. Ma d'un tratto migliaia di api, tutte candide come la neve, senza antenne e né punciglioni,
sulla culla s'andavano a posar. Spaventati il babbo e la mamma s'avventarono contro le api. Ci provò anche un mietitore che schiacciando le api si perì. Santa, oh Santa Rita da Cascia, prega per me il Signore, chiedi perdono per me. Sulla mano ferita dell'uomo si posò dolcemente un'ape. Il miracolo accadde all'istante, la ferita guarì lì per lì. Ma le api restaron con Rita e nessuno poté mai schiacciarle. Anche oggi là nel santuario queste api potrai ammirar. Santa, oh Santa Rita da Cascia, porta la mia preghiera al nostro bel Salvador. E cresceva la piccola Rita col suo gregge là tra le montagne, ringraziava ogni giorno il Signore per avergli donato il cibo. Con un poco
i due bulletti vengono messi fuori gioco da un intervento celeste, sollecitato peraltro da Rita stessa, che prega il Signore di neutralizzare le teppe, visto che sono inemendabili, facendole passare a miglior vita. A questo punto scatta una specie di daspo divino e entrambi i fratelli se ne vanno al Creatore in un sol colpo. Bisogna dire che nessuno ne sente la mancanza, tantomeno Rita, che a quel punto matura la decisione di lasciare la natia Roccaporena per entrare nel convento delle Agostiniane di Cascia, che era un suo antico desiderio. Le sorelle però la respingono per ben tre volte all'unanimità, in quanto lei ha conosciuto, seppur non ha gradito, l'amore carnale, ma, come dice Dante, volontà se non vuol non s'ammorza. Di fatto la vedova Scaltra finge di accettare la decisione, ma segretamente mette in atto un piano B, cioè se ne va a meditare in montagna sul cosiddetto scoglio di Roccaporena, che è un picco sospeso su un abisso vertiginoso. E qui avviene l'impossibile. Rita si lancia nel vuoto e decolla come Wonder Woman o come una strega, ma senza scopa. A guidarla sono San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, che al termine di un fantastico balzo la fanno atterrare a 10 chilometri di distanza, giusto appunto nel cortile del convento di Cascia. A quel punto le monache, vinte e convinte dal prodigio, dicono sì alla donna del monte, che, come cantava Paolo Poli nel suo esilarante musical Rita da Cascia, inizia a vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore, mentre le suorine si dondolano con l'hula hoop.
Alzati e va, raggiungi il monastero, va Rita.
Oh, è svaporato. Ma ecco, arriva una nuvola con tre figure aureolate, traspiranti santità. Ah, Battista, Nicola, Agostino! No, no, non è un sogno, è un poema paradisiaco. Posso montare a bordo?
Grazie.
Presto, a Cascia! A Cascia!
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, così giocondo, ridere
c'è gioventù. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Ai nostri giorni quel nido d'aquile è diventato meta di un pellegrinaggio ininterrotto di devoti che raggiungono la vetta per venerare la pietra con le orme impresse dai piedi della santa, la sua piattaforma di lancio, i suoi blocchi di partenza, se preferite. Ai fedeli vengono tuttora distribuiti minuscoli frammenti dello scoglio che si bevono sciolti nell'acqua per assimilarne i prodigi taumaturgici. Una fedele racconta sul bollettino del santuario la guarigione prodigiosa quanto inspiegabile di suo marito, che era gravemente ammalato di cuore proprio grazie alla somministrazione regolare delle sante polverine, così proprio le chiamava la fedele che mi ha raccontato questo episodio. Questa delle sante polverine è un'altra usanza tipica di alcuni grandi santuari, dove si ritiene che assorbire una parte della materialità del luogo poi significhi anche una trasfusione di energia. A parte Cascia, un altro caso è quello di Loreto, il santuario della Madonna di Loreto, dove è custodita la casa della Vergine, che si ritiene portata miracolosamente in volo dagli angeli, e quindi ovviamente luogo assolutamente circondato da un'aura miracolosa. È uno dei grandi centri del cristianesimo. Anche a Loreto viene ogni giorno spazzata la Santa Casa, e la polvere che viene raccolta dopo aver spazzato il pavimento della Santa Casa viene messa in bustine. Queste bustine vengono distribuite ai fedeli, che devono ovviamente berle, e quindi si ritiene che bevendo la polvere del santuario sciolta nell'acqua si possa guarire da molte malattie, almeno i fedeli lo ritengono. In qualche caso funziona anche, perché probabilmente si innesca una sorta di effetto placebo che mette in azione dei principi di guarigione. Ma questo che succede qui con le polverine a Cascia o a Loreto succede in altri luoghi con altri reperti materiali, per esempio dei pezzi dell'intonaco del santuario, come succede nel caso del santuario della Madonna dell'Arco a pochi chilometri da Napoli, altra Madonna miracolosissima in grado di compiere una serie di miracoli positivi e negativi. Sì, perché c'è da dire questo, che molto spesso più è potente un santo più è in grado di compiere i cosiddetti miracoli negativi, che nel 600 diventano un aspetto particolare del palmarès miracolistico di un santo o di un devoto. Addirittura si scrivono libri nel 600 intitolati Vanitose vendette della Beatissima Vergine dell'Arco. Ora, per un cristiano, l'idea di una vanitosa vendetta di una Madonna o di un santo ha qualcosa di quasi blasfemo, però la religione popolare riesce a tenere tutto insieme senza contraddizioni. Ma non solo, perché questi libretti di cui sto parlando non sono religione popolare, si collocano in quel clima particolare in cui il devozionismo, la religione diventano teatro, che è il 600. Il miracolo, soprattutto in età barocca, e noi l'abbiamo ereditato questa idea del miracolo, è soprattutto una sorta di colpo di teatro del sacro. L'episodio leggendario del volo notturno ha suggerito anche molte analogie, e non può non essere così, con la stregoneria femminile, oltre che con il volo iniziatico che lo sciamano in molte religioni compie sempre di notte per l'acquisizione magica dei suoi poteri di guarigione. E questo rinvia da un lato a precedenti rituali agrari per la protezione dei raccolti, che nel mondo contadino dell'area di Rita, quindi dei Monti Sibillini, era affidato proprio a maghi sciamani. Dall'altra parte però questo rinvia anche alla geografia simbolica del luogo in cui si trova Cascia, l'area sibillina appunto, che sempre è stata circondata da un'aura magica. Sul vicino Monte Vettore si trova il cosiddetto Lago di Pilato, dove i negromanti si recavano, e si dice che lo facciano ancora, di notte a consacrare i loro libri magici. E ancora oggi quel luogo è continuamente meta di esoteristi di ogni sorta, ma anche di persone in cerca di luoghi emozionanti, proprio per la loro forte carica energetica. A brevissima distanza si leva il Monte della Sibilla, sulla cui vetta c'è l'accesso a un'ampia e profonda caverna dove, secondo un'antica credenza, sarebbe stata rinchiusa la Sibilla dopo la nascita di Cristo. Secondo la stessa leggenda, Sibilla, oltre che in possesso del dono della profezia, viveva lì circondata da una corte di uomini bestia in grado di volare fra questo e l'altro mondo, proprio come gli sciamani che collegavano la dimensione alta e la dimensione bassa del mondo. Oggi diremmo il naturale e il soprannaturale. E è noto che molti santi cristiani, almeno nella devozione popolare, hanno molte facoltà, poteri, prerogative che assomigliano molto a quelle degli antichi sciamani. La fama di profezia e di magia era oltretutto estesa a molte donne di quella zona, soprattutto quelle di Visso. Di queste donne un anonimo della seconda metà del Cinquecento scrive che fanno professione di predire le cose future ed attendono a incantesimi, a stregonerie e ad altre diaboliche illusioni. Diciamo che nella zona sibillina si è determinata nel tempo una sorta di contrapposizione fra un polo magico negativo, quello di Visso e di Norcia, i cui luoghi simbolo sono il lago di Pilato, il monte della Sibilla, le gole dell'Infernaccio, un nome che parla solo, e dall'altra parte un polo positivo come quello di Cascia con il monte di Rita. Lo stesso Benvenuto Cellini, il grande artista e orafo italiano rinascimentale, afferma di avere appreso da un sacerdote che il luogo più adatto per rendere efficace un libro di magia si trova fra i monti impervi di Norcia. E dice, scrive in un suo diario, in manco di un mese noi usciremo da quella impresa, che quei villani norcini sono persone di fede che hanno qualche pratica in questa cosa e tale che possono dare a un bisogno meravigliosi aiuti. Come vedete, Cellini mette fede e magia praticamente sullo stesso piano, per lui non fa differenza. Con l'inizio del XVI secolo la tradizione della Sibilla si va affievolendo proprio in concomitanza con l'emergere della devozione per Santa Rita. Diciamo che Rita lentamente scaccia la Sibilla e cristianizza i luoghi. Con ogni probabilità la costruzione agiografica della figura della Santa in parte effetto di questo, della cristianizzazione del mito della Sibilla. Diciamo che ne incorpora gli elementi magici tipici di questa zona appenninica e li traduce in termini cristiani. Così la magia e la negromanzia si trasformano in potere miracoloso, ricomponendo i due lati di una dualità femminile per cui Rita è insieme strega e santa. Questa ambiguità simbolica, questa coesistenza di impossibili, anche se celata e messa sempre in secondo piano dalla religione ufficiale, resta fino ai nostri giorni l'elemento maggiormente caratterizzante del culto di Santa Rita. Non a caso gli stendardi esposti per la cerimonia solenne della canonizzazione avvenuta nel 1900 nella Basilica di San Pietro la raffigurano proprio mentre si leva in volo.
Sì, fiori, fiori dalle dita snelle, sbocciano in mazzi, in grappoli, in germogli. Per la mia gioia al nudo suol tu sciogli la tua dovizia di terrene stelle. Tanto fui cieca. Ecco le genziane cilestri, il fior di menta, il fior di maggio, rana, e il timo, il ranuncolo selvaggio, e le viole dalle facce umane, ecco il fiore di frutto, ah, si leggeri che un soffio cadono, e lo gonfio il seme di sotto, e l'eliotropio aureo, che teme la notte, volge al sole occhi e pensieri, e le rose di carne, di dolcissima e tenue carne, che a mangiarla in succhi d'amore si trasforma in iva, i mucchi di tuberose e groppe di narcisi e il pupo verde delle felci e i pallidi grigi delle betulle e le incorpare trine del capelvenere e le arboree glicinie e le palustrie merocallidi sorreggi gli occhi glauco ho la vertigine or mi trasmuto come Daphne in tronco lo spirito in forma umana vinto e monco torna d'un balzo alla silvestre origine.
Sono ricercatissimi per i loro ultrapoteri anche i petali di rosa, che secondo i devoti ricordano la miracolosa fioritura di una rosa avvenuta in pieno inverno in una grotta posta in cima al monte. E sul sito web del convento di Santa Rita, nella rubrica Grazie ricevute, è riportato anche il caso di una ragazza uscita dal coma in seguito all'applicazione di un fiore benedetto. E la mamma a parlare in questo caso: poggiai la rosa sul cuore di mia figlia e dopo un paio di secondi aprì gli occhi. Il bollettino del santuario ha addirittura una rubrica fissa di ringraziamenti alla santa per i suoi numerosi miracoli, guarigioni inspiegabili, posti di lavoro trovati e di recente anche l'uscita da stati depressivi. E il santuario dove si conserva il corpo della santa in una teca di cristallo è circondato da ex voto di ogni tipo, da quelli tradizionali, gli ex voto anatomici, quelli che hanno la forma della parte del corpo che è stata guarita dall'intervento miracoloso, fino alle maglie dei ciclisti, alle quelle dei calciatori, ai mozziconi di sigaretta per chi è riuscito a smettere di fumare grazie all'aiuto della santa, ma anche alle siringhe lasciate da tutti quelli che hanno ottenuto di smettere di drogarsi. In ogni caso, quella di Santa Rita resta una devozione di segno profondamente femminile e questa sua lotta vittoriosa contro la violenza e la prepotenza del mondo maschile, in famiglia e fuori, ne hanno fatto una vera e propria patrona di genere, perché in fondo i Weinstein sono sempre esistiti, allora come adesso, forse allora più di adesso, e questo spiega l'enorme popolarità di Rita fra le donne. che spesso sono costretti ad essere sante e martiri se non vogliono essere giudicate delle streghe. Forse non è un caso che il suo culto ha avuto grandissimo impulso dopo il 1900, che è la data della sua canonizzazione, quando le trasformazioni della famiglia prodotte dall'industrializzazione cominciano a scaricare il loro peso soprattutto sulle madri e sulle mogli, che sono costrette a lavorare sia in casa che fuori. Si va verso la condizione femminile di oggi. Apparentemente pari opportunità, ma in realtà la distribuzione delle opportunità non è assolutamente pari e spesso le donne lavorano due volte e molte donne intrattengono con la santa un rapporto fatto di complicità, è una sorta di compagnonage femminile fondato sullo scambio di confidenze fra persone che si possono capire perché in fondo condividono gli stessi problemi. Infatti moltissime devote si affidano a lei per sopportare un matrimonio infelice, le malmaritate di oggi, per raddrizzare figli difficili, ma anche per divorziare senza conseguenze tragiche. Qualcuna addirittura chiede di essere liberata per sempre da un marito tiranno o da una rivale in amore. Sono sicuramente richieste poco evangeliche, ma che nascono da situazioni di indicibile dolore. Sono tunnel senza uscita, come quello in cui si trova Anita, è un nome di fantasia naturalmente, che qualche anno fa mi ha confidato di avere chiesto a Rita di eliminare il suo compagno, cioè un miracolo in negativo. E mi ha detto: mi sono unta le labbra di sale per convincerla, che è proprio quello che avveniva negli antichi rituali di vendetta. E qui religione e superstizione diventano una sola cosa. Per la cronaca, fino ad ora Anita non è stata esaudita. La verità è che nessuno, come la santa degli impossibili, può capire quel tipo di sofferenza, di smarrimento, di risentimento. Per questo i messaggi lasciati al santuario dalle tante graziate, miracolate, confortate, consolate, sono altrettante rivelazioni pubbliche che fanno di Rita da Cascia l'avvocata del secondo sesso, la campionessa celeste del Me Too. E oggi in realtà di sante come Rita ce ne vorrebbe forse più di una, proprio perché molte questioni che riguardano le pari opportunità, le molestie sulle donne, la disparità di trattamento sul lavoro, la violenza sono tornate di grande attualità. E da questo punto di vista allora ben venga Santa Rita e ben venga il Me Too, in questa dimensione, nella dimensione del soprannaturale. E con questa riflessione si conclude la nostra prima puntata. Vi saluto dopo aver ringraziato per l'assistenza tecnica Fiore Liborio e vi do appuntamento per il prossimo santo, che non sarà un santo qualsiasi, perché è uno dei santi più noti e anche più discussi del mondo cristiano, San Gennaro.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili in podcast sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.